È notizia di un paio di giorni fa che il Parlamento italiano ha in mente di adottare per la polizia la pistola elettrica, il cosiddetto taser. Ma le notizie che ci arrivano da oltreoceano, dove il taser è in dotazione alle forze di polizia sin dal 2001, ci raccontano una storia che va oltre gli 800 morti. Di che cosa si tratta? Ne parliamo con un compagno che segue con attenzione queste vicende. Buongiorno Robertino.
Buongiorno Maria. Allora sì, è successo che martedì pomeriggio, nel corso di una seduta della Commissione Giustizia della Camera che stava esaminando il cosiddetto decreto Stadi, cioè tutte quelle norme che per l'ennesima volta sono state impiantate rispetto alla tifoseria calcistica dopo la morte di Ciro Esposito, ha votato a favore di un emendamento presentato da un deputato di Forza Italia che si chiama Gregorio Fontana sull'introduzione del taser alle forze di polizia. Il taser è una pistola elettrica, come stavate dicendo, una pistola elettrica che viene usata negli Stati Uniti da 2001 ed anche in altri paesi, ad esempio in Europa viene usata in Gran Bretagna, in Francia e viene usata anche in alcune città svizzere. Quindi è un tipo di arma, delle cosiddette armi non letali, no? Poi le armi non letali sono un ossimoro per definizione, cioè un'arma che produce una scarica. Questa scarica qua dovrebbe riuscire a immobilizzare. Ora Amnesty International fatto un lungo dossier proprio sull'uso del taser negli Stati Uniti e in Canada, in cui ha denunciato il fatto che nel periodo di impiego del taser, quindi da 2001 a ora, ci sono state ben 864 persone che sono rimaste uccise. Questo come mai? Appunto, il taser è una pistola elettrica, una pistola che ha una certa scarica, una scarica che viene calibrata in modo da non risultare letale. Però com'è che viene calibrata questa scarica? Intanto viene calibrata su una persona affamata, quindi viene calibrata ad esempio su una persona che pesa circa 80-90 kg. Dovrebbe essere calibrata in modo che questa persona non muoia. Il problema è che, come spiega bene il rapporto di Amnesty, non sempre le persone sono nelle stesse condizioni fisiche. Intanto esistono persone che pesano di meno di 90 kg, quindi di 80 kg, per cui questa scarica è più forte rispetto al loro peso ponderale, no? Cioè, tu sai che tutti i farmaci, tutti gli impieghi sanitari di sostanze o anche di interventi che succedono hanno sempre un cosiddetto peso ponderale, cioè viene pensata una cosa per una persona che ha un certo peso. Naturalmente, se questa persona pesa molto meno, l'effetto è diverso. Poi bisogna considerare anche tutte le circostanze in cui avvengono queste cose, no? Quindi spesso magari le persone che vengono colpite dal taser, per esempio, hanno partecipato a una rissa, oppure sono persone che erano inseguite e che quindi stavano correndo, hanno fatto una lunga corsa.
Quindi
Magari sono
avevano
persone.
carenza di ossigeno
Quindi
oppure.
carenza, no, è semplicemente, siccome che le persone che muoiono per l'effetto del taser muoiono quasi tutte o per infarto o per arresto cardiaco. Che cosa significa? Che naturalmente se tu hai fatto una lunga corsa, sei spossato, hai carenza d'ossigeno, il tuo cuore già ha un battito che non è il tuo battito regolare, è più facile che ti possa venire una crisi cardiaca. Poi, per esempio, un altro effetto del taser è anche questo. Secondo me che loro hanno visto, ad esempio, facendo uno studio sul peso delle persone uccise dal taser, che c'è una parte di persone appunto che pesano meno, ad esempio persone che pesano 50-60 kg e che sono state uccise da una scarica superiore a quella che avrebbero dovuto ricevere, ma anche persone che pesano di più e che quindi magari hanno avuto, invece che una scarica, hanno avuto due, a volte anche tre scariche. Taser è molto pericoloso, nel senso che, per intenderci, è lo stesso attrezzo con cui nei mattatoi vengono uccisi i buoi, vengono uccisi i maiali, naturalmente con scariche molto più potenti, però questo dà un'idea di quale può essere, insomma, un po' la potenza di questo strumento.
Ecco, ma una domanda, se uno è malato di cuore?
Se uno è malato di cuore, io devo dire un patate, soprattutto uno che è malato di cuore e che non sa di saperlo, ad esempio, e quindi che si può trovare anche ad avere una crisi, un aumento, il panico, poi naturalmente in queste cose gioca sempre un ruolo molto importante, cioè anche comunemente negli infarti, nelle crisi cardiache, sono eventi che spesso succedono in momenti di panico o cose del genere, essere colpiti da una scarica elettrica, mentre magari sei in una situazione di confusione, perché qua ne so, sei ubriaco fradicio, oppure perché hai appena fatto una rissa o qualcosa del genere, in queste circostanze ci possono essere delle persone che hanno delle crisi più forti che le possono condurre, appunto, come purtroppo è successo, anche alla morte. Quindi è quello che si diceva all'inizio, cioè l'arma non letale è un ossimoro, perché comunque per bloccare una persona c'è un certo impiego di forza che hai, e naturalmente l'errore può essere sempre in agguato. Tanto una cosa importante che diceva l'ACM, cioè la più antica società per la difesa dei diritti civili del mondo, da quando viene impiegato il taser, spesso questo taser fa sì che in certe circostanze in cui normalmente sarebbe stato impiegato altro tipo di personale, ad esempio personale sanitario o vigili del fuoco, comunque personale civile che non viene impiegato normalmente in senso offensivo e che ha anche una certa cultura, diciamo, rispetto a quella che può essere la tutela della salute di chi ha davanti, viene magari invece impiegata la polizia, ad esempio nei confronti di persone che hanno crisi psichiche o di persone ubriache o di persone che stanno facendo delle cose pericolose, no? E quindi anche questo è una circostanza che favorisce ulteriormente un esito purtroppo letale, anche perché, come si sa, la cultura della polizia è comunque la cultura di un corpo militare, no? È una cosa un po', sono le truppe di occupazione che abbiamo tutti i giorni in mezzo alle nostre strade.
Beh, tutte le storie di pestaggi, di botte e in alcuni casi di morte di persone finite in mano della polizia, dei carabinieri, ce la dicono lunga. Quindi al di là della intrinseca pericolosità di questa arma, è abbastanza evidente che un'ulteriore arma potenzialmente non letale, al contrario di una pistola che se ti viene puntata magari non necessariamente esplode il colpo, il taser con ogni probabilità verrà usato. Ma tra l'altro gli effetti fisici sulle persone, se uno subisce una scarica di taser, che cosa è l'effetto di una scossa elettrica molto violenta?
Sì, è l'effetto di una scossa elettrica piuttosto violenta, e come succede per le scosse elettriche non dovrebbe però lasciare conseguenze, insomma, durature, cioè perché comunque è una scossa elettrica violenta ma relativamente limitata, cioè mentre esistono casi di persone che sono morte per il taser, non ci sono o quasi casi di persone che hanno subito dei danni permanenti, perché naturalmente è un po' come l'effetto della scossa elettrica, cioè cioè quando una persona ovviamente viene, prende una scossa elettrica piuttosto forte, al di là magari di un periodo piuttosto limitato in cui può avere ancora delle conseguenze, è qualcosa che poi generalmente si supera, per quanto naturalmente è una grossa prova per il cuore, per intenderci. Tra l'altro, la cosa che dicevi anche dei pestaggi, questo forzista Gregorio Fontana, che ha fatto questa proposta, l'ha fatta probabilmente sull'onda anche di tutta una polemica che è stata lanciata dai giornali di destra e in particolare da Libero sui casi che dicevi tu di morte per pestaggi, cose del genere. Insomma, la tesi, per fartela breve, la tesi un po' di Libero è stata presentata in alcuni editoriali, è questi pestaggi qua, queste morti, tipo la morte di Aldrovandi, la morte di Morgherini, insomma, eccetera, sono avvenute perché la polizia non ha gli strumenti adatti. Cioè se questi qua avessero avuto il taser, quando si sono trovati davanti, queste persone le avrebbero potute immediatamente immobilizzare, non ci sarebbe stato bisogno di fare colluttazioni e quindi non ci sarebbero queste, state queste circostanze che poi hanno condotto alla morte di queste persone.
E questa è un'affermazione di tipo paradossale, perché sappiamo benissimo che queste persone sono morte quando erano già state immobilizzate e c'è stato l'accanimento sui loro corpi quando non erano più in grado nemmeno di muoversi.
Ma tra l'altro queste persone, c'è da dire che in primis sono morte anche perché sono state immobilizzate proprio nel modo sbagliato, cioè una cosa che è stata detta più volte in questo programma, proprio se ne vale anche la verità dire, perché io non saperla. Cioè, se Aldrovandi o Morgherini fossero stati immobilizzati nel modo corretto, cioè nel modo corretto come si insegna, tanto per intenderci, nelle scuole infermieri, cioè che una persona che è agitata e che la devi bloccare, la blocchi con la faccia rivolta all'insù e non con la faccia rivolta all'ingiù, perché rischi di schiacciare gli organi interni e quindi di provocare potenzialmente soffocamenti o crisi cardiache, queste persone non sarebbero mai morte. Cioè, dovendo proprio, diciamo così, andare sulla tecnica, probabilmente basterebbe, cioè basterebbe, non so se poi basterebbe, però in ogni caso in quei casi lì c'è stata proprio anche questa grandissima mancanza, che poi ha avuto un ruolo decisivo purtroppo nell'esito di alcune vicende e nella morte.
Resta il fatto che quando la polizia se ne va con i manganelli spaccati, che uno fosse girato davanti o girato di dietro, mi sembra abbastanza evidente che l'intenzione di fargli molto male c'era, e come.
Certo, questo sì, però proprio la cosa che conduce la morte, anche questo anche gli stessi feriti di parte civile, ad esempio, l'hanno detto nel caso Aldrovandi, è stato proprio questa manovra. Cioè, lui sì, aveva preso un sacco di botte e questo chiaramente può favorire una crisi cardiaca, ma se non avessero fatto questa cosa qua, probabilmente lui non avrebbe avuto la crisi cardiaca che poi l'ha condotto alla morte. Fermo restando appunto che gli interventi della polizia sono appunto interventi di tipo violento, anche se è una cosa banale: se ti hai davanti una persona agitata, hai già davanti una persona che tutti i suoi parametri vitali sono completamente diversi, cioè sarà diverso il battito cardiaco, sarà diversa la respirazione. Cioè, chiunque di noi, immedesimandosi un attimo nella situazione, può rendersi conto.
Beh, senza nessun dubbio, però io ti farei notare che le poche volte che mi è capitato di assistere a un intervento in cui qualcuno veniva immobilizzato in questo tipo di situazioni, avveniva sempre nel modo, fra virgolette, sbagliato che hai indicato tu. Li buttavano sempre per terra con la faccia sotto, e per quanto in alcune occasioni uno tentasse di protestare, non è che ci fosse, c'era molto margine, insomma, anzi, non ce n'era assolutamente nessuno.
La faccia sotto è una tecnica proprio militare, perché è la cosa che rende la persona, diciamo, immediatamente più nel panico, no? Cioè, te davanti ti vieni girato, davanti a te c'è solamente l'asfalto, non vedi più nulla, cioè è una cosa che crea molto panico. Cioè, e infatti quella lì è un tipo di tecnica appunto militare, cioè devi immobilizzare, bloccare il nemico. Ed è infatti una tecnica estremamente offensiva, fino appunto in alcuni casi a condurre alla morte della persona che gli viene sottoposta.
Ecco, qui il punto che però io vorrei porre e che mi interessa anche un po' di più è una questione di carattere culturale. Che le forze di polizia in generale siano violente e che la distinzione tra guerra interna e guerra esterna, tra militare e poliziotto, sia diventata del tutto impalpabile, lo abbiamo potuto constatare in questi ultimi anni. Basta pensare che gli stessi militari che prestano servizio in Afghanistan poi fanno, fra virgolette, ordine pubblico all'interno delle discariche in campagna o all'interno del cantiere Fortino della Maddalena di Chiomonte. Quindi su questo ci possono essere abbastanza pochi dubbi, ma il punto è quanto ampio è il consenso della gente nei confronti di queste modalità di intervento, quanto anche certa letteratura, certa televisione non abbia contribuito ad accreditare come normali questo tipo di comportamenti, anche se poi tutti sanno che non sono perfettamente legali. E non c'è una sorta di... Io penso sempre che quando ci sono, fra virgolette, eccessi da parte del potere statuale, dall'altro lato c'è anche una forma di consenso nei confronti di questi eccessi, almeno fin tanto che non diventano così generalizzati da scivolare nel terrore. Tu cosa ne pensi?
Ma sì, cioè, questo sicuramente. Intanto c'è, appunto, come dicevi tu, un aspetto anche, diciamo, di fiction, no? Cioè, la fiction sulla polizia, in parte legata all'immagine del poliziotto buono, eccetera, fa vedere questi che fanno questi interventi muscolari ed energici, sempre naturalmente giustificati dal fatto che stanno davanti ai cattivi, e quindi fanno questi interventi. Poi c'è un dato, secondo me, che è molto italiano, e che è la fiducia nei confronti della polizia. Io quest'estate ho visto un sondaggio pubblicato su El País, credo che non sia però stato pubblicato in Italia da nessuna parte, è un sondaggio fatto da El País e alcuni altri quotidiani europei, mi sembra Le Monde e forse il Guardian inglese, sulla fiducia che avevano i cittadini europei nei confronti, diciamo, delle figure istituzionali. E una cosa che mi ha colpito enormemente è che in Italia, a differenza di tutti gli altri paesi, le figure istituzionali nei confronti di cui la popolazione ha più fiducia sono i poliziotti e i giudici, con percentuali completamente diverse dagli altri paesi. Tanto per intenderci, in Spagna meno di metà della popolazione ha fiducia della polizia, e questo anche in diversi altri paesi europei, compresa ad esempio la Germania, cosa che io non mi sarei aspettato, mentre invece eventualmente le figure istituzionali di fiducia sono più figure neutre dal punto di vista dell'ordine pubblico, possono essere, so, i medici, i ricercatori universitari, gli insegnanti, cosa che invece in Italia non succede, e ci sono anche questo tipo di figure, ma le figure in cui in assoluto gli italiani hanno più fiducia continuano a essere i poliziotti e i giudici. E questo è un dato, secondo me, estremamente inquietante. Cioè, in Italia c'è anche una cultura veramente di, non dico di solidarietà, perché è di più, insomma, il poliziotto è visto come l'uomo di cui avere fiducia, e anche tutto questo genere di eccessi che ci sono, e che grazie a tutta una serie di fattori, e in primis, diciamo, al coraggio che hanno avuto le madri, i parenti di alcune di queste persone che sono rimaste uccise, nel cercare di non far stendere un velo di silenzio su quello che era successo ai loro cari, non ha minimamente, evidentemente, scalfito questa fiducia, che è ancora oltre l'80%, cioè una percentuale molto alta, appunto. Sapendo che non era l'Italia, credevo che più o meno le cose fossero così anche dalle altre parti. Invece no, cioè l'Italia è il paese in cui forse questa cultura poliziesca è più radicata, e naturalmente in un contesto culturale del genere anche tutte queste cose possono essere tollerate. Insomma, è di ieri il fatto che sono stati assolti in appello i poliziotti durante il cui intervento è morto Michele Farulli a Milano, con motivazioni in cui il giudice ha detto che, insomma, questi avevano fatto il loro dovere, che non ci doveva essere neanche il processo, che non ci sarebbe stato se non ci fosse stata una vox populi minoritaria che ha chiesto, appunto, questo processo.
Ma io ho un po' la sensazione che tutto questo sia anche un po' il frutto di almeno 30 anni di cosiddette mani pulite, no? Nell'affidare, nel delegare al potere giudiziario la risoluzione delle questioni politiche, nel demandare ai giudici la cosiddetta pulizia morale, che invece non trova riscontro nella politica. E non per caso i partiti giustizialisti raccolgono numerosissimi consensi. Chi è più forcaiolo di Grillo? e non per caso raccoglie come. E questo a fronte di contraddizioni come quelle del movimento Notava, ad esempio, che invece è sotto il tallone della stessa magistratura, ma a questo punto adotta in parte tattiche berlusconiane, no? La magistratura, che invece è vissuta come elemento positivo se interpretata dal punto di vista della pulizia morale, diventa invece elemento perturbativo quando è controllata dai partiti, in questo caso dal Partito Democratico. Questo, come dire, è un aspetto di ambivalenza abbastanza interessante, e che però ci rimanda, forse sarebbe interessante paragonare quei dati che citavi alla fiducia nel sistema politico, che a quanto pare, soltanto a giudicare dal numero crescente di astensioni a tutte le consultazioni politiche, nell'ultimo caso si è arrivati praticamente al 50%, credo che la dica lunga, e che in qualche modo purtroppo l'attitudine alla delega però si trasferisca da questo tipo di soggetti ad altri soggetti. Non per caso quando i cosiddetti forconi invasero alcune città italiane, purtroppo in particolare anche Torino, ci fu un richiamo diretto ad un governo di emergenza, perché il governo in quanto tale, il sistema, non si poteva autorappresentare, e la prima immagine è stata quella dei militari, la dittatura militare di transizione, e questo con tutto il portato di immaginario che nel nostro paese ha l'immagine della dittatura militare, con tutto quello che sappiamo e sanno un po' tutti di che cosa è accaduto in tanti paesi del mondo, in maniera particolare in paesi molto vicini a noi come l'Argentina e per certi aspetti il Cile. Eppure, nonostante questo, c'è questo tipo di meccanismo. Io credo che sia un meccanismo difficile da smontare, anche perché casi come quello di Aldrovandi vengono liquidati semplicisticamente come mele marce.
Io dico che, ad esempio, in molti paesi, l'esempio possono essere proprio la Spagna e il Portogallo, non c'è tutta questa fiducia nei confronti della politica, anzi la politica ha tutto sommato, è come in Italia, è considerata con un certo sentimento di sfiducia. Magari ci può essere fiducia, non so, in figure non istituzionali ma non legate direttamente al potere, come dicevo prima, i medici, i ricercatori. Cioè, in Italia invece viene direttamente direzionata, e secondo me c'è anche appunto un elemento culturale legato anche a quella che è la cultura dei media italiani nei confronti della polizia. Questo mi sembra un po' il dato, segna di più il contesto italiano, sicuramente inquietante.
Insomma, per quanto ci riguarda, purtroppo dovremmo affrontare anche Taser. La lotta contro tutto questo comincia oggi, cominciamo anche col fare informazione, col farla con la gente, col raccontare pericolosità di questa, che soltanto un'ipocrisia può definire un'arma non letale. Grazie Robertino, alla prossima.
Grazie Maria, alla prossima.
Ciao,
ciao a tutti gli ascoltatori.